sapire mia, chi si no profida mia, torra vesa per in terra, torra.
Buongiorno a tutti cari radioascoltatori di Radio Star, Manolo Muredo in studio con l'irriverente per una nuova puntata, oggi dedicata, tanto per cambiare la Sardegna, ma a un tema positivo che riguarda la Sardegna, a un'eccellenza della Sardegna, a una manifestazione che si svolge da svariati anni in Sardegna e che quest'anno si svolgerà come di consueto a fine mese, e parlo del Girotorno, una manifestazione senza precedenti che attira nell'isola di Carloforte migliaia e migliaia di persone ogni anno e che nelle intenzioni degli organizzatori è diventata poi una manifestazione internazionale di carattere importantissimo, seguita dalle TV, seguita da tanti paesi, perché si promuove un'eccellenza del territorio. Praticamente, a parte l'aspetto turistico, l'aspetto storico e culturale, si promuove che cosa? Si promuove il modo presentare una delle nostre risorse, che è quella del tonno. Il tonno che ha rappresentato storicamente per il Sulcis Iglesiente e per la Sardegna, a parte una possibilità per le popolazioni ovviamente di potersi autosostentare, ma anche una specificità, perché il tipo di tonno che viene pescato di fronte al Sulcis Iglesiente nelle tonare è un tonno di altissima qualità che molti paesi al mondo, tra cui faccio un esempio il Giappone, ricercano fortemente, e soprattutto paesi che sono disposti a pagare per avere questo tipo di prodotto, anche se dobbiamo dire che le recenti imposizioni dell'Unione Europea hanno fatto sì che questa risorsa, questa specificità venga messa in seria difficoltà. Quindi noi siamo abituati in questa trasmissione a discutere, a parlare della disperazione, delle tante cose che purtroppo non vanno in Sardegna, nel nostro territorio. Basta pensare che notizia di oggi, ad esempio a Carbonia, che sono aumentate le richieste per quei piani di sostegno che ad esempio il Comune deve garantire di concerto con la Regione per le persone anziane. Questo è sintomatico della crisi che continua a aumentare, della povertà che è in evoluzione, però poi ci sono anche delle luci, delle possibilità, delle speranze che vengono in qualche modo, diciamo, rappresentate da questo tipo di iniziative, da questo tipo di manifestazioni, dalla volontà di amministratori locali che cercano comunque, nel pieno della disperazione, della distruzione di quello che è il nostro tessuto economico e soprattutto poi della nostra possibilità di miglioramento, ci sono amministratori che cercano veramente di andare oltre, cercano di risolvere il problema insieme a che cosa? Insieme a ciò che la nostra terra può veramente offrire. Naturalmente ci sono problemi anche per quanto riguarda la località dove si svolge il Girotorno, perché poi ne parleremo con l'assessore Battista Rossino, che dovremmo avere in linea tra l'altro.
Pronto.
Buongiorno. Saluto Battista.
Buongiorno a tutti.
Grazie intanto di aver accolto l'invito a partecipare alla nostra trasmissione. Io stavo spiegando appunto che tipo di manifestazione il Girotorno, lo spiegherai molto meglio tu, e dicevo, voi come amministratori locali, nel pieno della disperazione di questa crisi economica, di questi tempi difficili, da svariati anni state portando avanti questa manifestazione che è di carattere internazionale, che è importantissima, che è una manifestazione che promuove le nostre specificità, è una manifestazione che veramente rappresenta il meglio che la Sardegna in questo particolare periodo, ma in questa particolare località, zona, può offrire. Bene, intanto il Girotorno, voi siete stati tra i promotori in passato, perché nasce il Girotorno?
Buongiorno a tutti di nuovo. Allora, il Girotorno nasce sempre diciamo per un'attrazione turistica, solo che poi è diventata, diciamo, una kermesse a livello internazionale. Quest'anno la stiamo ripetendo con un sacco di difficoltà. Perché? Perché giustamente la regione, sia la provincia, tutti gli enti, ci sono stati questi famosi tagli. La nostra fortuna, il nostro grande lavoro, perché proprio ieri sera abbiamo concluso il progetto tecnico. Abbiamo chiuso ieri sera quando ci siamo sentiti, Manolo. Perciò diciamo che dalla prossima settimana cominceremo a montare villaggio, stand e tutto quant'altro verrà. E abbiamo avuto la fortuna di trovare dei privati, e li ringraziamo e saranno ringraziati sul palco uno per uno, che ci hanno sponsorizzato, e almeno lì riusciremo a fare un girotonno, insomma, come è stato fatto con le amministrazioni precedenti. E siamo arrivati all'11ª kermesse del girotonno e abbiamo 6 nazioni in gara, tra i quali partecipa sempre l'Italia, abbiamo la Francia, Spagna, Argentina, Giappone e le isole Mauritius, che sono già state a Carloforte, sono delle isole dell'Oceano Indiano che appartengono al continente africano. E il bello di questo girotonno, questa è un'idea che era già nata non con un'altra amministrazione, con la prima volta con l'amministrazione di Marco Simeone, era far capire veramente ai turisti, a quelli che vengono a Carloforte, cos'è il girotonno. Cioè tutti quelli che sono venuti negli anni precedenti non hanno fatto altro che degustare il tonno su Mama Maon, cioè la banchina dove viene allestito il villaggio, e lo spettacolo. Invece tutto l'altro che gira intorno al girotonno, che veramente è quello che la gente quest'anno vedrà, perché faremo tutto all'aperto, rischiando giustamente condizioni meteo permettendo, ma questa è volontà dell'amministrazione farlo, far vedere veramente i turisti che verranno a Carloforte veramente cos'è il girotonno. Cioè io parlo delle gare di queste sei nazioni, saranno fatte all'aperto, i cuochi cucineranno all'aperto, la gente sarà invitata, giustamente non tutta assieme, ma diciamo gara per gara, non solo a partecipare ma a votare anche con la giuria di 30 testate nazionali e col presidente della giuria, voteranno per il piatto migliore di queste 6 nazioni, di questi cuochi che a colpi di piatti, diciamo, di tonno crudo e giustamente tonno cucinato nelle loro tradizioni, poi alla fine si andrà a votare e vincerà sempre il migliore. Ma non solo, tutto l'altro, i wine bar. E wine bar sono, diciamo, degustazioni di vini che sono presentati dalla Deida, insomma, conosciuta, è la presidente dell'ASI, che sono i sommelier che poi faranno degustare, diciamo, i vini tipici sardi, delle cantine sarde. Abbiamo 2 presentatori che presenteranno la kermesse sul palco, insomma, presentatori di un certo peso, Fede Tinto, che noi avevamo sempre invitato anche nelle altre manifestazioni, e Paolo Marchi è lo stesso che sarà il nostro presidente di giuria. Tutto questo sarà fatto all'aperto, cioè a rischio, con condizioni meteo, perché vogliamo far vedere una volta per tutte veramente il girotonno. E wine bar all'aperto, wine tasting, cioè degustazione dei nostri vini sardi all'aperto, sarà una kermesse dove potranno partecipare tutti.
Come mai questo interesse internazionale rispetto a questo tipo di manifestazione? Perché è innegabile che nelle 11 edizioni c'è stato un grandissimo interesse veramente dei media, di tante realtà internazionali. Come mai si è riusciti in Sardegna a proporre una manifestazione di questo livello? Così dal nulla.
Ma noi giustamente il primo anno, quando siamo partiti col girotonno, giustamente abbiamo fatto riferimento alla regione sarda e anche alla provincia di Cagliari, allora, cioè presentando questo progetto che loro giustamente avevano fatto entrare in questi grandi eventi della Sardegna. Cioè il progetto è andato avanti per 10 anni, diciamo, e sia in positivo che in negativo, dato giustamente dalla grande crisi che abbiamo nel nostro territorio. Quest'anno vorremmo fare un girotonno diverso, cioè far partecipare, come ti ripeto, far partecipare tutti quelli che verranno a Carloforte, speriamo di accontentarli tutti, in tutte queste, diciamo, degustazioni che ci saranno, capito? Mentre gli altri anni queste cose non si vedevano, perché erano fatte in locali chiusi ed erano quasi blindate, cioè con invito personale, cioè molta gente che veniva a Carloforte non vedeva altro che un po' di casette, la degustazione famosa su Mama Mau e basta. Quest'anno invece vedranno tutto, parteciperanno anche loro, ci saranno degli schermi giganti, giustamente, dove loro potranno seguire se non riescono a sedersi, perché purtroppo noi abbiamo delle piazze che non contengono molta gente, ci accontenteremo di quello, staranno in piedi, però vedranno dall'inizio alla fine la preparazione dei piatti.
Quindi il girotonno, inteso oltre che come manifestazione fine a se stessa, come anche modo per promuovere Carloforte in tutto il suo insieme.
Esatto. E ti ripeto che, per esempio, la degustazione aperta a tutti quest'anno non la farà il comune, ma bensì sarà seguita da una parte di ristoratori di Carloforte, perché purtroppo anche qui la crisi è arrivata, come è arrivata da tutte le parti, loro vogliono partecipare, insomma, questi 4 giorni, cercando insomma anche loro di lavorare. Sono quei ristoranti che sono un po' tagliati fuori dal girotondo, sono quei ristoranti che sono, diciamo, fuori dall'urbano, all'ex urbano, sono quei ristoranti che sono in aperta campagna, che lavorano bene nel mese di agosto, però adesso quest'anno li abbiamo concentrati tutti su Mamma Mau, sono 10 ristoranti che penseranno loro a preparare tutte le degustazioni del girotondo.
Questo
abbiamo anche, sì. Diciamo, sì, abbiamo anche una serie di spettacoli, e dal giovedì sera abbiamo 2 gruppi di Carbonia e 1 di Iglesias, e venerdì sera invece abbiamo un'orchestra Demo Morselli con la sua orchestra, sabato sera avremo gli Stadio e domenica avremo dei gruppi di Carloforte che anche loro insomma si vogliono mettere in mostra in questa kermesse.
Quindi un ottimo equilibrio tra artisti comunque di fama nazionale e rispettando anche gli artisti locali, insomma, del territorio.
Esatto. Ma diciamo che noi per il girotondo abbiamo sempre lavorato sia per Carloforte ma anche per tutto il territorio, Cioè poi vedrete, cioè adesso sono già usciti articoli, non so se avete letto ieri il giornale della Liguria, secolo, c'era un bell'articolo sul girotondo, non parlava soltanto di Carloforte, ma bensì parlava di tutto il territorio. Il giornale di Vicenza lo stesso ha parlato già del territorio della provincia Carbonia Iglesias. Insomma, cerchiamo di pubblicizzare al massimo sia Carloforte, giustamente, dove si svolge questa manifestazione enogastronomica, ma anche, diciamo, il territorio del Sucis.
Assolutamente, ma Battista, questo dimostra che quando noi abbiamo delle specificità, delle eccellenze, perché di eccellenza si tratta questo tipo di manifestazione, si è in grado anche di superare i confini della crisi e di tutti i fattori che purtroppo ci tengono in questa condizione. Però l'Unione Europea, ad esempio, nei confronti della pesca del tonno, che è un elemento storico portante anche della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra economia, ci sta un po' penalizzando. Da quel punto di vista, voi che siete in prima linea anche in questa battaglia, come giudicate? Come si
allora posso... io ti posso garantire che, diciamo, l'anno scorso la Comunità Europea aveva dato una parte di quote tonno a queste tonnare fisse, perché noi non abbiamo le famose tonnare volanti, quelle che chiudono con le reti tonni, noi abbiamo 2 tonnare fisse che sono l'Isola Piana e Capaltano, sono 2 tonnare storiche del nostro territorio. Cioè quest'anno anche con, diciamo, con il presidente di questa società ci siamo mossi in tempo anche con la regione, con la Comunità Europea, siamo riusciti ad avere una quota maggiore di tonno. Questo, diciamo, è già un piccolo successo, diciamo, per il nostro territorio.
Poi è un successo, ovviamente, anche se in realtà non ci dovrebbero essere questo tipo di vincoli, perché poi in altre realtà europee, sempre del Mediterraneo, questi vincoli non esistono. Non ti sembra che sia penalizzante da parte di un organismo sovranazionale come l'Unione Europea un intervento di questo tipo, poi in un territorio così depresso economicamente come il nostro?
Ma no, lo sono perfettamente d'accordo con te. Allora, in questo periodo stanno entrando, anche se poi la Comunità Europea sta vietando queste imbarcazioni, queste tonnare volanti da qualche anno, le sta vietando, cioè ne sono rimaste una parte alla Francia, alla Spagna, una parte anche all'Italia. Allora, queste pescano il tonno fuori dalle acque territoriali, cioè entrano nel Mediterraneo, 12 miglia dalla costa, cioè loro, in poche parole, giapponesi, spagnoli, francesi, italiani, insomma fanno un po' quello che vogliono, cioè lì è la politica che giustamente deve entrare, è il governo con la Comunità Europea che si devono un po', insomma, devono svolgere un compito o di monitoraggio, giustamente, perché loro fuori dalle acque territoriali italiane possono pescare il quantitativo che vogliono. Poi anche la Comunità Europea, cioè loro come tonnare volanti hanno delle quote altissime di tonno, mentre noi con due tonnare fisse abbiamo delle quote molto basse. Però ti ripeto, quest'anno siamo riusciti addirittura ad far aumentare, non di molto, ma di un po' di tonnellate questo prodotto.
Battista,
ti dico anche un'altra cosa, siamo riusciti, perché adesso addirittura le mattanze, diciamo come si facevano una volta, sono vietate dalla Comunità Europea. Siamo riusciti anche, sempre tramite la Comunità Europea e un'agenzia che ha lavorato insieme a noi, a riuscire a far vedere per il girotonno. Non possiamo stabilire il giorno perché siamo sempre legati alle condizioni meteo, perciò potrà essere il 30, il 31 o 1 o 2, che sono i giorni che si svolgerà la manifestazione, a far vedere una mattanza come tradizionale, diciamo.
Quindi diciamo un'attrattiva ulteriormente interessante che riguarda proprio anche le nostre tradizioni, la nostra storia. Battista, poi c'è anche un altro problema, Carloforte, che tra l'altro è un problema che esiste purtroppo a livello regionale, è quello della continuità territoriale. Oggi sì. Chi non è residente a Carloforte purtroppo spende tantissimo per potersi recare sull'isola. Quindi sì. Sia gli abitanti della Sardegna, definiamoli così, insomma, dell'isola, hanno difficoltà a poter recarsi a Carloforte, a maggior ragione anche quindi i turisti, quelli che vengono al di fuori della Sardegna. Come si può risolvere questo problema? Perché mi pare abbastanza grave.
Certo. Allora, grave non è giusto neanche per noi, che noi diciamo abbiamo delle tariffe, insomma, da residenti che non sono quelle che giustamente voi pagate per venire a Carloforte. Io ieri ho avuto un incontro in regione col presidente Cappellacci, sia col presidente che col direttore generale dei trasporti, e ho parlato insieme al vice sindaco nostro di questo problema. Cioè le promesse ci sono tutte, però aspettiamo giustamente gli eventi, perché è inutile dire quest'estate avremo delle corse a fine settimana, e cioè aspettiamo una decina di giorni come promesso dalla regione, e mi auguro che quest'estate ci siano delle tariffe, e io parlo continuità territoriale, non parlo del turista continentale che viene a Carloforte, quello pagherà sempre il prezzo pieno del biglietto, ma i sardi che verranno a Carloforte, giustamente, è giusto che abbiano un abbattimento della tariffa. Questo abbiamo chiesto ieri mattina sia al governatore che al direttore generale dei trasporti.
Assolutamente.
Io sono un po' come Tommaso, cioè io le cose le dico quando sono fatte. Adesso abbiamo avuto delle promesse, ci saranno dei controlli da parte della regione verso giustamente la Saremar, e poi da lì vedremo se quest'estate riusciremo ad avere almeno un paio di mesi una prova. Si è parlato di fare questa prova per quest'estate per avere delle tariffe già agevolate. Loro hanno parlato del 50% di agevolazione, sarebbe un gran successo non solo per il nostro territorio ma per tutta la Sardegna, perché giustamente ne usufruirà anche il comune della Maddalena e altri comuni dove la Sarmar ha questi servizi.
Assolutamente, anche perché devo dire che tante famiglie negli ultimi anni si sono private di andare a Carloforte, anche magari solo a fare una passeggiata, a mangiare una pizza in un'isola così bella, così veramente caratteristica, perché purtroppo i prezzi erano elevatissimi, e quindi questo potrebbe veramente dare ulteriori possibilità anche alle famiglie del territorio e ovviamente all'economia interna di Carloforte. Ma io poi vorrei tornare su girotonno per invitarti a fare questa analisi. Il girotonno rappresenta, come dicevo in premessa e come tutti sostengono, un'eccellenza nel tipo di manifestazione, per come è stato ideato, ma soprattutto per ciò che propone e per come è rappresentato diciamo in Sardegna, ma soprattutto poi a livello internazionale. Come mai voi siete riusciti, e torno su questo punto, a valorizzare delle specificità che poi riguardavano Carloforte e rendere una manifestazione di questo tipo, diciamo, internazionale, ma soprattutto farla diventare un marchio importante per Carloforte? Perché in Sardegna noi non riusciamo a fare questo in tante altre realtà dove ci sono comunque delle eccellenze e delle specificità? Cioè, molte volte quindi il ragionamento da fare è che c'è anche un'incapacità a livello locale nel riuscire a fare, a portare avanti questo tipo di progetti, perché mi sembra che voi abbiate fatto una cosa assolutamente straordinaria.
E allora, io ho imparato molto sia da un mio caro amico, che è, diciamo, il sindaco di Carloforte, e da un'agenzia che lavora, diciamo, su queste grosse manifestazioni a livello internazionale. È la pubblicità, Manolo. La pubblicità è quella che poi fa arrivare la gente. Se tu noti, è già a Elmas, all'aeroporto, c'è un grande cartellone con Girotonno. Ci sono delle brochure addirittura sugli aerei che stanno viaggiando, sia, diciamo, sul territorio nazionale, dove ci sono le brochure del Girotonno. Cioè, la pubblicità è quella che poi alla fine, ma non solo per il Girotonno, è il dopo Girotonno. Girotonno sono 4 giorni di manifestazione, però tanta gente, io l'ho vissuta per 5 anni, perché questo è il 6º anno che io partecipo a questa manifestazione. Cioè, io l'ho vissuta proprio e ho visto che negli anni che si è lavorato bene, pubblicizzato molto bene il Girotonno, la gente è arrivata a Carloforte.
Certo, quindi la promozione, diciamo, turistica, culturale di ciò che noi abbiamo,
esatto,
del tipo di iniziative.
Esatto, è quella che conta.
No, sono assolutamente d'accordo. Effettivamente poi ci sono altre realtà nazionali, ma anche in Sardegna, anche se sono poche, dove veramente tu ti accorgi di come i prodotti tipici, certi tipi di manifestazione vengono promossi e si hanno dei risultati. Forse c'è proprio un'incapacità a livello politico di proporre e di rappresentare le nostre eccellenze, le nostre specificità e di metterle in evidenza.
Certo.
Ma quindi il Girotonno in che giorni si terrà? Adesso,
allora, il Girotonno si terrà dal 30 maggio al 2 giugno, 30-31 maggio, 1-2 giugno. Sono i 4 giorni di questa manifestazione. Sono sempre stati 4 giorni. Io sono sempre stato uno di quelli che all'inizio, perché giustamente ci sono delle spese, la pubblicità è quella che conta. Io forse il primo anno, il secondo anno del Girotonno, parlo di 2003-2004, ero contrario. Poi invece ne ho visto i frutti, ma non li ho visti per il Girotonno. I frutti io giustamente li ho visti durante il periodo estivo, cioè li ho visti nel mese di luglio, di agosto e di settembre a Carloforte.
Perfetto, va bene Battista, io ti ringrazio di essere intervenuto e ti faccio i migliori auguri per la manifestazione di quest'anno e soprattutto per il tipo di attività amministrativa che state portando avanti, perché immagino che ci siano mille difficoltà soprattutto in questo periodo, e soprattutto vi faccio e ti faccio i complimenti per questa manifestazione, per questa kermesse internazionale che siete riusciti a creare e che portate avanti per il Carloforte, ma io credo per tutta la Sardegna, perché il Girotonno è un marchio che va oltre, ma va oltre anche la nostra isola, ovviamente. Ti ringrazio, certo. A presto Battista.
Io voglio aggiungere solo due cose. E io ti ringrazio per tutto, per l'intervista, e sai che io sono uno di voi.
Sì.
Sono uno di voi, giustamente una delegazione vostra sarà invitata al Girotonno, come ho fatto, insomma, quando gli altri anni ho partecipato a questa manifestazione, sarete invitati a Carloforte. E una delegazione delle imprese d'appalto di Porto Vesme non può fare a meno che venire a Carloforte, questo te lo anticipo.
Io ci sarò,
poi
sicuramente
avrei contattato tutti gli amici uno per uno, però insomma lo voglio rendere pubblico.
Ci sarò sicuramente, ti ringrazio e vi ringraziamo per questo. Va bene, grazie Battista.
Saluti,
a presto.
Saluti a tutti.
Bene, cari radioascoltatori, quindi fra poco diamo la pubblicità. Aggiungo solo due parole, che veramente a Carloforte l'amministrazione comunale, persone come Battista Rossino, sono riuscite a creare un qualcosa di importante, a creare un marchio che va oltre l'isola, va oltre la Sardegna, va a livello internazionale, il marchio di un territorio, il marchio di una specificità, il marchio di un'eccellenza che da Carloforte, dalla Sardegna, si allarga in tutto il mondo. E questo tipo di manifestazioni dimostrano che se vogliamo veramente sfruttare, valorizzare le nostre caratteristiche locali, veramente c'è la possibilità di farlo, c'è la possibilità di avere successo e di avere un ritorno in termini turistici, in termini di immagine, perché poi l'immagine è importantissima per chi vuole diversificare l'economia in ambito turistico e in ambito della promozione dei propri prodotti e delle proprie specificità. Bene, adesso diamo la pubblicità e torniamo fra pochissimo in studio. Eccoci di nuovo in studio, cari radioascoltatori, Manolo Muredu in studio con l'irriverente. Quindi abbiamo appena discusso con l'assessore di Carloforte, Battista Rossino, dell'impatto che una manifestazione internazionale, una kermesse di questa importanza, e cioè il girotorno, può avere nell'economia turistica, ma nell'economia generale di un'isola come Carloforte, ovviamente di un territorio, e nella promozione dell'immagine e della specificità, dell'eccellenza di un'isola come Carloforte e come la Sardegna, quindi importantissimo. E questo deve servire ad esempio a tutti gli altri amministratori locali che spesso non lavorano in sinergia per promuovere le nostre eccellenze, i nostri prodotti al di fuori del nostro territorio, quindi importantissimo da prendere come esempio. Bene, ora cambiamo radicalmente argomento e dovremo avere in linea il segretario regionale della FSM CISL, Rino Barca. Buongiorno Rino. Rino?
Pronto? Sì.
Buongiorno, ecco Rino Barca, segretario regionale della FSM CIS, tra l'altro anche il mio segretario. Cari radioascoltatori, voi sapete che io sono delegato sindacale impegnato nelle lotte per quanto riguarda i nostri diritti di lavoratori delle imprese d'appalto, e Rino ovviamente è uno dei sindacalisti che più sta in trincea in Sardegna per difendere che cosa? Le prerogative e i diritti di tanti, tantissimi ormai lavoratori che si trovano in una condizione di aver perso il posto di lavoro o di rischiare di perderlo. Con Rino oggi vorrei parlare della situazione degli ammortizzatori sociali nel Sul Cisiglesiente, degli accordi che purtroppo a oggi paiono disattesi per quanto riguarda almeno gli incontri che erano in programma. Vorrei chiederti com'è la situazione per quanto riguarda le imprese d'appalto e quindi quegli incontri che avrebbero dovuto dare il via all'accordo quadro che poi dovrebbe mettere al sicuro i lavoratori, e poi a che punto siamo poi per i tanti lavoratori che sono sotto ammortizzatore sociale e che lo aspettano da tanto tempo, quindi mi riferisco ai tanti in mobilità, a quelli in cassa integrazione in deroga, che purtroppo sono migliaia nel Sulcis.
Beh sì, intanto ringrazio e saluto i radioascoltatori, ti ringrazio per questa opportunità, anche perché sai bene, così come hai detto, che il disagio sociale è di una truppa di circa 30.000 persone. Diciamo che il problema della cassa integrazione, soprattutto quella in deroga, sta diventando uno dei problemi cruciali di questa amministrazione regionale. Il cambio poi di assessorato non è che ci abbia aiutato molto in quest'ultima fase, anche con tutti i ritardi che ci sono, sia dal punto di vista della legiferazione sia dal punto di vista dell'erogazione dei fondi. L'ultima è quella di avantieri, è saltato l'incontro previsto per ieri, da un giorno all'altro ci comunicano che salta l'incontro, sapendo che molto è stato fatto per la costruzione di quell'accordo quadro, dalle iniziative agli sciopi, l'ultimo quello della miniera, dove tu sei stato anche un artefice di quell'iniziativa, e purtroppo devo dire che la semplice rinvio con data da destinarsi non può essere sicuramente una delle motivazioni che ci può far stare tranquilli, tenuto conto che quell'accordo quadro serve, anzi secondo noi è una delle cose fondamentali per garantire un minimo di reddito ai lavoratori che in questo momento hanno perso il lavoro, speriamo momentaneamente, in quanto ci auguriamo tutti che quello stabilimento di Alcoa di Portovesme riparta. ma permette attraverso questo accordo quadro di utilizzare dei fondi della Commissione Europea per fare dei corsi di formazione e che permetterebbero l'eventuale anche possibilità di ricollocazione da altre parti, ma di sicuro un salario garantito, certo, pur minimo, che arriverebbe tutti i mesi, perché utilizzato da fondi che non sono quelli regionali, che quindi, come sapete, le casse della regione sono in questo momento in affanno, perché non sono neanche sufficienti a coprire un terzo di quello che è la necessità per da qui fino al 2012, al 2013.
Rino, tu sei segretario di un'organizzazione che, a detta di tutti, è probabilmente quella che maggiormente, diciamo, lotta e combatte sempre in prima linea. La FSV CISL notoriamente è un'organizzazione veramente di lotta, è sempre presente nel territorio. Ma nonostante le tante lotte portate avanti, anche i risultati parziali, però poi ci si scontra sempre con una politica che non è in grado di risolvere i problemi e soprattutto di interfacciarsi ad avviare dei percorsi che poi veramente arrivino alla fine. Ma tu, come sindacalista, come segretario regionale, non ti senti un po' frustrato di questa situazione?
No, in effetti è proprio così. La politica in questo momento sta diventando proprio un ostacolo, la burocrazia soprattutto, tutte queste alchimie che ci sono per perdere tempo, ma questi enti che sicuramente non ci danno una mano per alleviare le sofferenze di una truppa che, dicevo io, è un esercito, non è una truppa, cioè 30.000 persone in Sardegna sono una truppa, sono un esercito, che, ma io non so come possa arrivare uno a fine mese, come possa guardare negli occhi il proprio figlio o la propria moglie o la propria famiglia senza avere un minimo di reddito. Sta diventando una cosa inquietante. Ci sono lavoratori che sono oltre 5 mesi che non percepiscono il salario, e noi siamo quotidianamente presenti presso l'assessorato lavoro per vedere se le pratiche vengono sbrigate, per cercare di favorire, di accelerare quella o quell'altra situazione. Cioè c'è veramente un disastro, quasi che il problema fosse solo ed esclusivamente del sindacato, solo ed esclusivamente dei lavoratori interessati. Quasi che la politica, qui in questo caso la regione Sardegna, non se ne dovesse far carico. Quindi su questa cosa noi stiamo lavorando e stiamo cercando di tamponare laddove si può. Così come con l'INPS. All'INPS, ad esempio, c'è una funzionaria che, ahimè, ci viene difficile anche chiamarla al telefono, perché ogni qualvolta risponde al telefono non sta sbrigando una pratica. Quindi c'è solo una funzionaria che fa quel lavoro per quanto riguarda il disbrigo, la messa in pagamento delle pratiche, e purtroppo, siccome sono centinaia, anzi migliaia di persone interessate, non ce la fa. Cosa costerebbe a questo punto affiancargli una persona e metterli a disposizione più risorse umane per poter facilitare un po' anche il suo lavoro? Purtroppo tutte queste cose le abbiamo portate al tavolo regionale, le abbiamo portate al tavolo dell'INPS, evidentemente sono sordi. Io mi dispiace dirlo anche attraverso un emittente, ma ho capito solo una cosa, che solo facendo iniziative di un certo tipo si riesce a avere risposte dalla politica. Non può essere sicuramente questo il metodo, almeno il sindacato non può essere quello che va a fare azioni di un certo tipo. Sì, le abbiamo pure fatte, ma non può essere il metodo. È chiaro che a questo punto io mi rendo pure conto che davanti a una situazione così drammatica come quella che si sta vivendo quotidianamente, di chi non percepisce il salario di oltre 5 mesi, e stiamo parlando di un vitalizio che serve solo per il sostentamento familiare, quindi per poter mangiare, io ritengo che sia molto molto difficile a questo punto continuare a contenere la gente, tant'è che da questo punto di vista pensiamo che si debbano mettere in piedi iniziative. Noi su questa cosa dell'accordo quadro ho chiesto all'assessorato di darci spiegazioni e oltretutto una nuova data, quanto prima, io credo entro questa settimana, anche se siamo ormai quasi arrivati alla fine, però o ci dà la data o noi siamo costretti ad intraprendere iniziative, perché la gente non può aspettare. Quindi la frustrazione nei confronti della politica c'è tutta, siamo fortemente in difficoltà, non riconosciamo sicuramente un metodo come quello che stanno portando avanti per potersi confrontare con noi, e quindi da questo punto di vista non faremo altro che mettere in piedi iniziative per confrontarci con questi signori.
Rino, l'organizzazione che rappresenti nel territorio è quella che ha più iscritti, è quella che è più radicata, e tu sei anche un uomo di fede, sei una persona che crede. Come ci si può interfacciare con le tante persone, con le migliaia di persone disperate che ormai hanno solo il cuscinetto del sindacato, perché non c'è più una politica di riferimento, e quindi spesso veramente l'unica strada, l'unico luogo dove poter andare a, diciamo, a piangere, a parlare, perché io immagino che molti vengano anche a sfogarsi con te nella segreteria, in sindacato, in sede. Cioè, come si può oggi fare sindacato in questo modo? Cioè, perché mi pare veramente che oggi sindacato sia diventata anche la valvola di sfogo di migliaia di persone in questo territorio. Cioè, se non ci fosse il sindacato che fa anche l'assistenza, come
sì,
può un uomo...
ormai soli a rappresentare quelle che sono le necessità dei cittadini e dei lavoratori, dei pensionati. Siamo soli. Tant'è che questa cosa che dici... No, tanto voglio dire una cosa. Devo dire che assieme alle altre organizzazioni sindacali che... con tutte le differenziazioni, qualche volta anche abbastanza marcate, soprattutto con la FIOM, devo dire che in questo territorio c'è stata un'unità nel portare avanti le vertenze che, devo dire, sono servite ai lavoratori per portare a casa anche qualche risultato. Detto questo, mi rendo conto che forse non è sufficiente, bisogna fare molto di più, noi da questo punto di vista nei nostri uffici... Chiaramente l'attività da Croce Rossini non è tanto quanto quella di dare una risposta sola alle necessità, è che molte volte non siamo neanche noi in grado di poter dare risposte a tutte le necessità che stanno venendo fuori, perché ormai la gente è senza lavoro, senza sussidio, senza prospettiva, i giovani che studiano e che purtroppo non trovano collocazione neanche con quello che noi ritenevamo fosse l'arma per poter arrivare a ottenere un minimo di risultato, che è quello di un posto di lavoro. Cioè, chi studia oggi purtroppo non trova una soluzione, e chi studia ha fatto un sacrificio, lui e la propria famiglia, magari con sacrifici e privandosi anche di tante cose, e il risultato è quello che purtroppo questa gente non ha la possibilità di potersi ricollocare e ci sta lasciando. Anche questo è un altro dei grandi guai, è una delle piaghe che purtroppo si sta ricostituendo, cioè quella dell'immigrazione, di tanti giovani che non trovano soluzione qui. Ma io dico che non bisogna arrendersi, bisogna fare di più, incalzare la politica. Speriamo che la politica cambi, speriamo che la politica abbia capito la lezione di queste ultime elezioni che ci sono state, e che ci possa essere un risultato che ci possa dare la possibilità di riprendere il colloquio con le istituzioni e con le parti sociali per trovare quelle che sono poi le cose che noi riteniamo che si debbano fare, soprattutto quelle di riportare la gente al lavoro.
Un'ultima domanda, puoi fare un'analisi velocissima delle vertenze che ci vedono protagonisti del territorio, giusto per dire quali sono le prospettive? La Exila, quindi lavoratori Alcoa, diretti e indiretti, la situazione anche dei lavoratori in impresa d'appalto nell'alumina, tracciare insomma un'analisi di queste vertenze, che poi alla fine sono una vertenza unica, perché parliamo di lavoro.
Sì, parto dall'era Lumina, che forse è quella sembrerebbe più vicina. È chiaro che anche qui questioni burocratiche, intanto c'è la prima cosa da fare, il sequestro del bacino. È chiaro che il bacino va dissequestrato, perché diversamente nessuno si mette a produrre senza avere la possibilità di poter scaricare i fanghi. Poi c'è l'altro aspetto, bisogna chiarire anche questa cosa della ripresa produttiva. Sappiamo che c'è un impegno preso a livello governativo per la costruzione di una centrale che dovrà produrre il vapore per poter produrre l'alumina. Su questo noi ci siamo incontrati questa settimana con gli imprenditori storici di quel cantiere, proprio in virtù della tutela dei lavoratori che hanno operato per anni in quell'azienda, e che oggi sono purtroppo anche questi nell'esercito dei lavoratori in cassa integrazione. Su questo abbiamo deciso di fare una fronte comune, quindi di dare la possibilità, nell'eventualità quanto prima ci auguriamo, o si dovrà attraverso il riprendere il lavoro, di favorire i lavoratori che sono fuoriusciti da quel ciclo produttivo. Quindi dall'alluminio ci stiamo aspettando che quanto prima si possa parlare di ripresa produttiva. Su Alcoa c'è una discussione ancora in atto, perché è una discussione che vede impegnati il governo che sta seguendo la trattativa di Clash con Alcoa, che non è conclusa. È una trattativa che è legata a un filo, ma potrebbe definirsi da un momento all'altro, anche perché dalle cose che sappiamo sembrerebbe che ci siano questioni legate solo alle garanzie. Purtroppo con quello che è successo con la cessione di uno stabilimento francese a favore di Clash, qualche problema dal punto di vista della garanzia Alcoa se l'ha posto, quindi sta ancora aspettando risposte su alcuni quesiti posti dalla stessa Alcoa. Quindi su Alcoa anche qui ci auguriamo che a breve si possa trovare una soluzione, mercato permettendo, per una ripresa produttiva. Su Ila il problema delle pale uliche sembrerebbe che stia arrivando ormai a una definizione, ci aspettiamo che da qui a qualche mese ci sia la concessione. Purtroppo, come vedi Manolo, eppure lo stai riscontrando anche tu, la burocrazia è uno di quegli elementi che sì, purtroppo ritarda parecchio quelle che sono le questioni, ma vorrei parlare anche di tante altre cose dove la burocrazia ci sta impedendo di avere opportunità di lavoro. Però anche sulla ILA siamo sulla buona strada, c'è da augurarsi che i tempi stringano e ci possano permettere di avere una risposta immediata. Su SMS purtroppo le notizie non sono molto positive, in quanto quello stabilimento non riesce a trovare un acquirente, voi perché il costo del capannone è abbastanza elevato per un'attività produttiva come quella, che quindi però per quei lavoratori c'è l'interesse di un imprenditore di voler ricollocare quelle unità. Stiamo parlando però di una quindicina di lavoratori che sono rimasti per l'azienda, e che quindi però questo permetterebbe a quei lavoratori di essere richiamati al lavoro. Quindi il sistema della filiera dell'alluminio che ti ho citato è in evoluzione, non ci sono certezze. Io credo che se nei prossimi giorni non verranno fuori notizie, anche qui sarà necessario fare le cose che abbiamo fatto sempre, dimostrare il dissenso su una politica che invece dovrebbe accelerare i tempi per evitare che la gente se ne stia a casa in cassa integrazione, perché la gente non vuole la cassa integrazione, la gente vuole lavorare.
Va bene, ti ringrazio Rino e ti chiedo di chiudere con un appello da fare alla politica, alle istituzioni, e poi insomma speriamo che questi problemi trovino la soluzione, perché il territorio e le famiglie non possono più aspettare.
Ma l'unica cosa che mi sento di dire è che se ne parla così troppo della politica che in malo modo. Io ritengo che la politica deve tornare in mezzo alla gente per la gente, questo è il vero messaggio che voglio lanciare a loro, e forse si ricomincerebbe a fare le cose che la gente ha necessità di portare a casa.
Va bene, grazie Rino per il tuo intervento.
Grazie a te, buona giornata.
Bene cari radioascoltatori, quindi abbiamo sentito Rino Barca, segretario regionale FSM CISL, un sindacato del quale faccio parte anche io, un sindacato in trincea, un sindacato di lotta, un sindacato che purtroppo in questo territorio è rimasto, diciamo, l'ultima diga a una situazione drammatica che rischia di esplodere. Io lo vedo anche da tanti colleghi disperati che mi chiamano la sera piangendo perché non hanno i soldi per poter comprare il latte ai propri figli. Persone disperate, persone che non percepiscono i soldi da tanto tempo, persone che hanno il mutuo, che hanno tante cose da pagare e che di colpo si sono trovati senza avere salario, senza avere possibilità e potere d'acquisto. Quindi la situazione è molto drammatica. Il sindacato in qualche modo è servito a contenere certi drammi, ma non si possono contenere in eterno, perché la gente veramente sta per perdere la pazienza, e quando si perde la pazienza tutto può succedere. Bene, chiuso questa parte, adesso vi ricordo gli appuntamenti della settimana. E sono sabato prossimo alle 10 di mattina il Triennio Rivoluzionario, un convegno, una conferenza dove parteciperanno in qualità di relatori Francisco Sedda, Giovanino Sedda, Ornella Di Muro e Tore Cubedu, quindi a San Giovanni su Erciu, un convegno molto molto importante, perché si parla della nostra storia, si parla dei motivi, dei presupposti che oggi ci portano a rivendicare che cosa? A rivendicare il diritto alla libertà, all'autodeterminazione del nostro popolo, e soprattutto è importante capire degli aspetti della nostra storia che spesso nei libri di storia, diciamo, normali non sono ben affrontati, o sono affrontati da una visione differente e non imparziale, per così dire. La sera, sabato sera, poi alle ore 16 all'Hotel Mediterraneo, un convegno dal titolo Antiche tecnologie per una nuova architettura in tempi di decrescita. I relatori, professor Antonio Sanna, studioso di architetture dei luoghi, architetto Fabrizio Carola, il signore delle cupole in terra, il giornalista Giulietto Chiesa, che non ha certo bisogno di presentazioni, Vincenzo Migaledu, scienziato, e chiude l'onorevole Claudio Azzunchedu, consigliere regionale di Sardegna Libero. Quindi anche questo un convegno molto molto interessante. Poi vi ricordo che sabato 18 io sto organizzando, insieme al comitato di cui sono portavoce, Cittadini a difesa del territorio, un incontro pubblico, un incontro dibattito dal titolo Uniti per il futuro, uniti per la Sardegna. Hanno già aderito a questo incontro, che si terrà all'anfiteatro di Carbonia sabato 18 maggio dalle ore 17:30, il gruppo di lavoratori che promuove dello stabilimento Alcoa, che promuove quel progetto di un parco tematico basato sulla storia e sulla cultura del territorio, che serve a diversificare l'economia, serve a creare nuovi posti di lavoro, serve a sviluppare un settore che finora non ha avuto diciamo la giusta attenzione, che è quello del turismo e della promozione della nostra storia, della nostra cultura. Subito dopo di loro interverranno il promotore del progetto Pressi, l'amico Cristiano Floris, il promotore del progetto degli orti urbani, delle aziende multifunzionali, che quindi a tutti i livelli, partendo dagli orti urbani, sviluppano i settori dell'agroalimentare, dell'agroindustriale, sviluppano i settori legati anche al turismo, all'artigianato locale, e soprattutto lavorano in un'ottica di decrescita, intesa come costruzione di gruppi d'acquisto, quindi abbattimento della filiera, parliamo di filiera corta, quindi la possibilità dei cittadini di avere dei prodotti di qualità ottima a costi contenuti. Quindi un progetto molto interessante, un progetto articolato. Subito dopo, i leader dei partiti, dei movimenti patriottici sardi, Amanca Pros Indipendenza, Sardina Nazione, Indipendenza Repubblica Sardegna, Meris, Sisma, il Fioco Verde è quel comitato che ha raccolto 30.000 firme per presentare quella proposta di legge, l'iniziativa popolare, che ora giace in consiglio regionale, per l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate Sarde. Quindi una proposta di legge molto importante, perché darebbe la sovranità in tema fiscale, quindi la possibilità alla nostra isola di potersi gestire da quel punto di vista, con tutti i vantaggi che ne deriverebbero. Credo che sia importante, tra l'altro, anche per essere propedeutica a ogni ipotesi di zona franca o di provvedimento di quel tipo legato alla fiscalità, poi di vantaggio. Interverranno sempre nella serata i figli della crisi, che tutti conoscete, quei cari ragazzi che da tempo combattono al fianco dei lavoratori per la crisi e che nel periodo di Natale hanno occupato la regione a Cagliari per protestare la situazione drammatica di un territorio come il Sulcis, e per protestare la propria situazione di giovani che purtroppo si vedono negato il diritto allo studio, si vedono negato anche la possibilità di vivere in questo territorio, e quindi purtroppo, come noi tutti sappiamo, oggi i giovani sono obbligati a partire per trovare un'occupazione, sono obbligati ad abbandonare la propria terra e le proprie famiglie, e questi giovani sono in prima linea su questo tema, e il giorno anche loro interverranno per esprimere le loro considerazioni e per dare una testimonianza. Bene, siamo arrivati proprio alla fine. Dicevo all'inizio, e prima di chiudere, voglio ricordare questi due diciamo importanti temi. Il primo, quello che dicevo in premessa, e cioè che sono in aumento diciamo le richieste per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, malati o anche solo poveri. Sono pronti 583 piani di sostegno e c'è uno stanziamento di 1 milione di euro. Questo è drammatico, questo ci fa capire a che livello veramente la nostra società sta arrivando. Quando le persone anziane dopo che magari hanno lavorato anche una vita e si trovano oggi in difficoltà gravissime dal punto di vista economico, le persone anziane non riescono più ad andare avanti, non riescono più a essere sostenute dalle famiglie stesse, e quindi deve intervenire che cosa? Devono intervenire le istituzioni, e questo è uno specchietto veramente per rappresentare la drammaticità di una situazione. 583 piani di sostegno solo a Carbonia. E poi voglio citare un articolo che è uscito oggi sull'Unione Sarda. È nata la banca SOS Alimentare e Sociale, via la raccolta di cibo. Quindi è stata costituita questa associazione, la banca SOS Alimentare e Culturale. Promotori di questa iniziativa sono Francesco Giganti, Vincenzo Manca, Mirko Refice, Francesca Gravello, Luigi Musina, Rosetta Zulli, Giovanni Cicalo e Donatella Savino. Quindi la possibilità, tramite questa associazione, di riuscire a recuperare presso i diversi supermercati cibo e prodotti alimentari in giacenza o vicini alla data di scadenza, e la merce poi distribuirla in modo totalmente gratuito alle famiglie bisognose del territorio. Credo che è giusto citare questo tipo di iniziative, perché sono importantissimi, quantomeno per attutire gli effetti della crisi in tantissime famiglie che oggi veramente non riescono neanche più a vivere, a mangiare, a comprarsi gli elementi essenziali per la vita. Bene, siamo alla fine. Vi ricordo che potete comunicare con noi tramite email all'indirizzo irriverente2013@tiscali.it o al numero di telefono 393-0266-806, oppure collegandovi al sito irriverente2013@wordpress.com, con WordPress con la W iniziale. Vi ringrazio, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie di averci ascoltato.